Sono qui, questo convegno organizzato dalla Fondazione Guglielmetti per designazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, e quindi porto il saluto e il ringraziamento alla Fondazione, al Presidente Ingegnere Guglielmetti, al Direttivo della Fondazione e ai presenti tutti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Ringrazio anche la Fondazione per l'iniziativa e fin da ora dichiaro che il Consiglio di Napoli, come a suo tempo anche richiesto dall'ingegnere Guglielmetti, è a disposizione per qualsiasi iniziativa che possa interessare la formazione, possa interessare i giovani avvocati. Il ruolo che l'Ordine Forense e quindi il consiglio che lo rappresenta può avere in questo passaggio che va dalla laurea alla iscrizione agli albi e poi all'esercizio della professione forense, è un ruolo di cui sicuramente tutti voi sarete a conoscenza, e che tutto sommato può essere finito con poche battute. C'è una laurea.
È arrivato il professor Rascio, lo ringraziamo per la sua partecipazione.
C'è una laurea in giurisprudenza, c'è una laurea che si consegue dopo un percorso formativo che ora con la riforma prevede il cosiddetto 3+2, quindi un percorso di acquisizione di elementi generali, e un percorso successivo che dovrebbe essere quello specialistico. Ecco perché, secondo una nuova dizione di quello che può essere il titolo di studio, come accennava prima il magnifico rettore, professore Trombetti, chi consegue il 3+2 acquisisce il titolo di dottore magistrale. Nell'intento del legislatore, quando ha portato la riforma dell'ordinamento, universitario, questa suddivisione del 3+2, c'è stato sicuramente quello di assegnare al biennio successivo, al primo triennio, un percorso specialistico, laddove è lo studente, già dottore in giurisprudenza, potesse acquisire quegli elementi, di specializzazione che poi potranno essere finalizzati all'individuazione di un'attività professionale nell'ambito ovviamente delle professioni legali. È indiscutibile che le università sono attrezzate per far conseguire quegli elementi tali da attribuire già una capacità specialistica. Se poi questi elementi vanno integrati o debbono necessariamente essere integrati da ulteriori corsi di specializzazione, sembra che il legislatore stesso lo abbia previsto, laddove ha istituito le scuole di specializzazione per le professioni legali, cosiddette scuole Bassanini, e laddove si sta attrezzando per consentire agli ordini forensi di organizzare e portare avanti dei corsi di formazione della professione di avvocato che nella previsione di quello, parlo ovviamente di quello che sta avvenendo da iure condendo, quindi non è ancora, ovviamente non c'è una legge in proposito, di quelle che potrebbero essere dei percorsi che, se svolti con una certa metodica e quindi nel rispetto di certe regole, attribuiranno a colui che ha conseguito il diploma di entrare, di poter acquisire, non dico automaticamente, l'abilitazione, l'esercizio della professione forense, ma acquisire una possibilità di avere un esame agevolato rispetto a quelli che invece non hanno seguito questo corso. Questo è il percorso, formativo che di iure condendo si offre al giovane laureato in giurisprudenza. A questo punto, cosa può dire il Consiglio dell'Ordine, e quindi in questo caso nella mia persona, a dei giovani? Prendo spunto da due affermazioni, da una considerazione e un'affermazione, del preside professore Trombetti. Egli ha detto in una prima battuta che gli ordini professionali, se ho ben capito, gli ordini professionali, a fronte di una della riforma e quindi dell'attuazione della riforma universitaria, si sono preoccupati più di alzare delle barricate, forse in chiave corporativa, che di individuare degli elementi per lo sviluppo di una, diciamo, di una preparazione specialistica ben individuata, che avesse dei contenuti. Secondo, che l'università si deve preoccupare più che di preparare alle specializzazioni, atteso che le specializzazioni, attesa la obsolescenza delle conoscenze tecniche, ovviamente si parlava in generale, c'è una differenziazione tra le lauree in materie umanistiche o giuridiche dalle lauree in scientifiche. Chiaramente l'obsolescenza è qualcosa di inimmaginabile, che comunque l'università si deve preoccupare di preparare allo studio. A questo punto prendo spunto da quelle che sono state le affermazioni del professore Trombetti e innanzitutto porto avanti due argomentazioni. Sicuramente la preoccupazione che gli ordini hanno a fronte di una proliferazione delle lauree che si è avuta in Italia nell'ultimo decennio è una preoccupazione che è fondata e non può essere letta in chiave corporativa. Il numero non è mai foriero di qualità, questo è un dato scontato, e di fronte a dei numeri elevati che aumentano in via esponenziale man mano che gli anni passano, gli ordini si devono preoccupare della qualità, anche perché si devono preoccupare di evitare degli sbandati, la funzione sociale ce l'hanno gli ordini, e non si può cercare poi di recuperare la qualità attraverso lo sbarramento dell'esame di Stato. Quindi è un problema che sicuramente deve interessare l'università e del quale si devono fare carico anche gli ordini professionali. Seconda battuta, molto interessante sicuramente, e che può essere, diventare bagaglio anche degli ordini professionali. L'università si deve preoccupare di preparare allo studio. A questo punto dico che anche gli ordini professionali, in quel processo, in quel lasso di tempo che va dalla laurea in dottore magistrale all'abilitazione, si devono preoccupare che ora parlo dell'avvocatura e quindi del praticante avvocato, che il praticante avvocato impari a studiare, acquisisca quegli elementi che gli consentono di essere poi un buon avvocato, per conseguire quindi il primo risultato, superare l'esame di abilitazione che ci auguriamo tutti diventi non selettivo e basta, diventi sicuramente uno strumento per consentire, neanche una selezione, lo ripeto, ma di consentire che abbia ancora un senso l'affermazione che esistono professioni protette e professioni non protette, e che le professioni protette possono esercitate con l'iscrizione agli albi, comunque ci dovrebbe occupare di avere dei soggetti iscritti che abbiano un minimo di capacità professionale per rispondere alle istanze che la clientela, che il soggetto, il cittadino gli va a sottoporre. Quindi gli ordini si devono preoccupare di preparare dei buoni avvocati. Ovviamente, e lo diceva prima in maniera splendida il presidente Numeroso, le difficoltà sono tante. E sicuramente si diventa avvocati non certo in 3 anni, ma con un processo formativo che non può essere sicuramente contenuto in 3 anni. Ecco allora cosa gli ordini possono fare. Ecco cosa gli ordini si possono aspettare dalle istituzioni che concorrono alla formazione post-universitaria. La individuazione di percorsi formativi e quindi anche la proposta didattica che tenga conto delle esperienze e quindi, superato il dato istituzionale, tenga conto di quelle che sono le esperienze e quindi quelle che in termine diciamo così, generico, chiamiamo le cosiddette regole operazionali che dottrina e giurisprudenza, parlo ovviamente della giurisprudenza, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato. Quindi ci si deve preoccupare di una preparazione pratica. Ovviamente cambiando le leggi, cambiando le regole operazionali, quello che è diventato oggi un mio patrimonio di conoscenze può essere sicuramente domani ritenuto obsoleto. Ma se saranno acquisiti quegli elementi che consentiranno di arrivare alla selezione del problema, acquisire quella sensibilità rispetto al problema che è il patrimonio del consulente giuridico, dell'avvocato che difende, sia il processo civile che amministrativo e sia penale, chiaramente gli ordini con le loro scuole di formazione, le università con le loro scuole di formazione avranno dato un contributo fondante di quello che è un buon professionista e un buon professionista avvocato. Vorrei darvi un'ultima segnalazione. Ho partecipato al congresso degli ordini forensi di Bari la settimana scorsa, indetto al Consiglio Nazionale Forense nel 130° anniversario della fondazione dell'ordine forense italiano. C'è stata una rivisitazione di quelli che erano i principi che nel tempo erano stati acquisiti per individuare che cosa fosse la professione, che cosa fosse l'ordine e che cosa fosse poi la tutela dell'ordine. Ovviamente bando alle retoriche, perché una cosa è la previsione normativa o i buoni intenti e una cosa poi può essere la realtà, spesso è molto molto deludente la realtà, ma un principio è stato comunque affermato, che se si vuol parlare ancora di professioni intellettuali e ricomprendere quella della professione di avvocato, la professione di avvocato tra quelle cosiddette professioni protette per le quali è necessaria la iscrizione a un albo, e sempre a Bari esaminando il disegno di legge, la proposta di legge quadro delle professioni liberali che è stata elaborata dalla Commissione Vietti, sempre a Bari si è individuato ciò che fosse il libero professionista e si è posto a base di quella che può essere l'esercizio della professione la preparazione dell'avvocato. Quindi non vado oltre, non scendo nello specifico, anche per non rubare tempo agli altri relatori. Concludo, grazie all'ingegnere Guglielmetti, grazie alla Fondazione Guglielmetti per adoperarsi affinché i giovani possano capire quelli che sono i problemi, le problematiche che dovranno affrontare per l'esercizio delle professioni. Grazie.
Ringrazio il professor Tortorano per questo splendido e